Dal Salmo 149. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion.
Cantino al loro re i figli di Sion.
Lodino il suo nome con danze, con tamburelli e cetre gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo. Incorona i poveri di vittoria. Esultino
Cantino al loro re i figli di Sion.
i fedeli nella gloria, facciano festa sui loro giacigli, le lodi di Dio sulla loro bocca. Questo è un onore per tutti i suoi fedeli.
Cantino al loro re i figli di Sion.
Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo, quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il Monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: Andate nel villaggio di fronte a voi, e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete, il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro, perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania.
Pace bene amici e ben ritrovati a questo appuntamento con la liturgia festiva, quarta domenica di Avvento secondo il rito ambrosiano. Troviamo Gesù che entra in Gerusalemme. Ci sono alcune scenette, alcuni quadri. Il quadro che su invito di Gesù stesso i discepoli si presentano davanti a questi personaggi di cui non si conosce il nome, chiedendo in prestito l'asinello. Poi c'è il ritorno, i discepoli mettono i loro mantelli sopra l'asino perché Gesù stia comodo, e poi c'è la gente che precede e segue osannando il Signore. E in ultimo la fase terminale di questo brano del Vangelo, il Signore che si allontana da Gerusalemme e si reca a Betania. Innanzitutto il quadro dei discepoli. I discepoli hanno ricevuto dal Signore un invito, un comando ben preciso. Se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno. Sono le parole che il Signore lascia come una specie di chiave, un lascia passare di fronte a coloro che erano i proprietari dell'asinello. Perché fate questo? Perché ancora prima proprio un asino Gesù sceglie per fare la sua entrata trionfale nella città santa? Matteo dà una risposta in un passo parallelo, che siamo al Vangelo di Marco. Nel passo parallelo del sinottico Matteo noi troviamo una risposta a questa scelta. Quell'asinello che Gesù sceglie è in vista, è la realizzazione di una antica profezia di Zaccaria. Ecco, il tuo re a te viene, egli è giusto e vittorioso, è mite e cavalca un asino, un puledro figlio di un'asina. Ecco, Gesù sceglie non di entrare nella città santa a cavallo di un cavallo, ma semplicemente di un piccolo asinello. Però l'asinello è un animale in un certo senso dimesso, umile, che fa un gran lavoro, perché lavora come un asino, si suol dire, quindi ha una forza, e anche se non è piacevole a vedersi, non ha il fashion di un bel cavallo da galoppo o comunque da corsa. Nessuno fa correre gli asini, oppure se si fanno correre gli asini è perché ci sono alcune ricorrenze o feste tradizionali nei paesi che utilizzano questa specie di farsa per fare un po' di festa. Ecco, Gesù sceglie questo animale umile, testardo come un asino, ma che non si lascia facilmente domare, ha fatto la sua scelta e persegue questa antica, va a recuperare questa antica profezia. È come se dicesse a coloro che avrebbero dovuto conoscere bene le scritture: ecco, io mi presento così perché c'è un riferimento, c'è una parola di Dio ben precisa, c'è un profeta che ha annunziato questo mio entrare a Gerusalemme. Questa scena che viene descritta, si può leggere nel libro di Zaccaria, è una scena ed è un passaggio profetico legato strettamente alla figura del Messia che avrebbe dovuto venire a salvare il popolo. Ecco, poi ci sono altre scene che ho appena accennato, ma lasciamo spazio ai nostri amici qui, che da lontano, ma sempre con noi, si ritrovano a commentare la parola di Dio di questa quarta domenica di Avvento.
A me stupisce sempre questa lettura a metà del cammino di Avvento, perché sembrerebbe di più una lettura pasquale, del tempo quaresimale. Invece, in fondo ha il suo senso, perché Gesù è venuto sulla terra ed è venuto per dare la sua vita per noi, per salvarci, per portarci con lui, per portarci alla pienezza. Ed è venuto su questa terra, come diceva già Padre Gianni, vivendo una vita umile, una vita nascosta. Fino a 30 anni ha vissuto con il papà e la mamma, con Giuseppe e Maria, nel nascondimento, senza particolari. E poi ha iniziato per i 3 anni la sua predicazione, fino ad arrivare al momento cruciale in cui, andando a Gerusalemme, è andato poi a dare la sua vita e poi a risorgere. E in fondo questo Vangelo ce lo ricorda, perché non possiamo, leggendolo, non pensare poi a quello che sarà accaduto dopo essere arrivati a Gerusalemme. Però Gesù ci fa vedere questo momento di gloria, questo momento di festa, questo momento in cui le persone lo riconoscono come qualcuno di grande, stendono i mantelli, sventolano le palme, cantano Osanna, acclamano Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Quindi c'è questo momento in cui la gente riconosce la grandezza di Gesù, anche se lui comunque si presenta sempre in un modo molto umile, a cavallo di un asino. Si presenta anche in un modo molto semplice, non in un modo come noi potremmo pensare si potessero presentare i grandi della terra. Quindi lui continua ad essere quello che è sempre stato, cioè a manifestarsi non nella grandezza, ma nella semplicità, nell'umiltà, nel nascondimento. Però in questo momento è un po' il suo momento di gloria, ben sapendo lui stesso quello a cui sarebbe poi andato incontro, quindi che avrebbe poi dovuto affrontare la passione e la morte per questa gente che in questo momento lo osannava. Però è anche bello pensare a queste persone che per un momento riconoscono in Gesù qualcuno di grande, riconoscono in Gesù il Messia, qualcuno inviato dal Signore. Ed è un momento che può far riflettere anche noi. Anche noi nel corso della nostra vita abbiamo dei momenti in cui riusciamo più nitidamente a riconoscere il Signore Gesù come il Signore della nostra vita, come il Messia, come colui che è venuto a portarci la salvezza. E abbiamo bisogno di questi momenti in cui lo riconosciamo così, proprio per superare anche invece i tempi più difficili. Ad esempio questo tempo che stiamo vivendo, che è il tempo che ci lascia un po' l'amaro in bocca, il tempo della pandemia che ci impedisce di vivere la vita normale come la vivevamo prima. Però il vedere, il sentire attraverso la parola di Gesù, attraverso i suoi insegnamenti, che ci sono anche questi momenti in cui si riconosce la grandezza di Gesù, si riconosce che Lui comunque c'è, che è presente nella nostra vita, nella nostra storia e che è venuto per portarci la pace, per portarci la salvezza. Ecco, questi momenti ci danno la carica per poter poi affrontare con più speranza, con meno angoscia, i tempi duri, come quello che adesso un po' in tutto il mondo stiamo vivendo. E quindi questo Vangelo in un certo senso ci richiama un po' a tutto questo, no? Ci richiama a dire, ma guarda, non perdere la speranza, non avere paura, non cadere nell'angoscia, non essere turbato, perché il Signore Gesù è venuto nella tua storia, nella nostra storia, si è incarnato, è venuto ad essere uno come noi, è venuto a portarci la sua salvezza, è venuto a portarci la pace, è venuto a portarci la promessa di una vita diversa, di una vita che sarà una vita in pienezza, una vita nella pienezza dell'amore. E quindi questo ci dà coraggio, ci dà consolazione e ci spinge ad andare avanti non perdendo la fiducia in questo Signore Gesù che nell'umiltà e comunque inserendosi nella vita di ciascun uomo e venendo su questa terra ha voluto farci ricordare un po' della sua gloria, della sua potenza, anche se l'ha fatto, come dicevo prima, in un modo molto umile e molto. Ed è bello che ci siano questi momenti, che li ritroviamo anche nella prima lettura, nella lettura del profeta Isaia, dove il popolo spera, vabbè, non sta sperando in Dio, anche se poi leggendo la prima frase, mandate l'agnello al Signore della regione, potremmo in qualche modo agganciarci all'agnello che è Gesù, però in questo caso si parla dei Moabiti che stavano vivendo un momento molto difficile e quindi chiedevano aiuto al Signore di quella regione, che era il re di Giuda, mi sembra, chiedevano aiuto al re di Giuda perché appunto potesse aiutarli, potesse salvarli. Però anche lì c'è questo desiderio di salvezza, questo desiderio di affidarsi a qualcuno che salvi, che li tiri fuori dall'angoscia, dal momento nero in cui sono caduti. È importante che ci sia sempre un riferimento, e noi come riferimento in questo caso abbiamo sempre il Signore Gesù, che sia la nostra salvezza, sia il nostro fine ultimo, la nostra certezza, quello che ci spinge avanti nella vita, nei momenti che abbiamo belli e nei momenti anche che abbiamo di difficoltà.
Il Vangelo di oggi ci ricorda delle cose importanti, molte le abbiamo già dette, appunto la semplicità, l'umiltà, e ci ricorda come viene Gesù, no? La prima cosa che mi viene da dire nel leggere questo Vangelo, mi sono detta che dovevo stare attenta ad una cosa, al pericolo dell'abitudine. Non solo nelle parole, ma soprattutto nelle pagine del Vangelo, anche di Avvento, perché io stessa nel leggerlo mi sono ritrovata a dirmi: ah sì, questa pagina me la ricordo, la conosco bene, un po' come quando si entra in un luogo ricco di opere d'arti e come mi è capitato tante altre volte, e di riconoscere un'opera che avevo già visto. E allora la prima cosa che mi viene da dire di fronte a un Vangelo così profondo è così bello davvero, è di non cadere nel rischio del dire già lo conosco, dell'abitudine, e poi di mettersi lì con attenzione e ascoltarlo. E così nel leggerlo con attenzione mi sono resa conto di alcune cose, di alcuni aspetti che non avevo notato altre volte. Oltre appunto a questa rivoluzione di cui si è già parlato, no? Dell'umiltà, della piccolezza, della semplicità, che non dobbiamo mai dimenticarci di ripetere, perché davvero noi tendiamo sin da sempre a cercare un Dio grande, sempre grande, che risolve i problemi, che arriva con forza, con potenza, e quindi ripeterci che questo Dio arriva nella piccolezza, nell'umiltà. Non è mai troppo. Però c'è una cosa che mi ha colpito ancora di questo Vangelo, oltre al fatto che è proprio la festa dei piccoli, no? Delle piccole cose, dell'asino, dei mantelli, dei bambini, è proprio la festa dei piccoli, e il più piccolo è proprio Gesù. Ma l'altra cosa che mi ha colpito, e non mi aveva mai colpito, è questo accostamento che fa Marco tra la strada e il tempio, e non ci avevo mai pensato così. La strada, così come viene descritta da Marco, è una festa. È vero, è organizzata in semplicità, però è una festa. Si sentivano le voci delle persone, e il chiasso piacevole, i bambini, i discepoli, le grida di esultanza, no? Era una festa. È strano perché poi Gesù entra nel tempio. Guarda ogni cosa intorno, esce e sembra che si senta proprio il silenzio di quel momento. Sembra proprio che metta a confronto la strada e il tempio. Vabbè, sappiamo che Marco dipinge spesso il tempio in modo negativo, lo sappiamo che, diciamo, c'è un proposito alla base di Marco, è mostrare proprio che all'attività del tempio subentra Gesù stesso. A lui non interessano i sacrifici esteriori che vengono offerti nel tempio, ma il cuore, gli interessa il cuore che si apre a Dio, alla sua presenza intima. Ed è sicuramente questo l'intento, però io ho anche pensato anche al fatto che poi Gesù esce dal tempio e mi sembra quasi con fretta, frettolosamente, perché è vero, si faceva buio, ma forse anche perché lì non aveva incontrato Gesù. L'aveva incontrato prima in questa festa semplice e umile che aveva preparato con grande precisione. Questo è importante, perché voleva sicuramente comunicare qualcosa di importante del suo modo di venire. Però poi ha fretta di andare dai suoi amici a Betania. E allora mi sono detta: ma allora dov'è Dio? Se non è nel tempio e nella piccolezza, però è anche nell'amicizia, nell'ospitalità fraterna, nell'accoglienza della normale umanità, dove ci sono appunto volti amici, persone che sappiamo che ci vogliono bene, Marta, Maria, Lazzaro. E allora l'incontro con il Signore avviene là dove c'è l'umanità vera, dove c'è l'affetto, anche la gratuità dei gesti semplici, umili, piccoli, di una cena condivisa umilmente, però vera. E invece, appunto, Gesù guarda quasi con distacco, senza lasciarsi affascinare dal tempio, dalla sua grandiosità, dal suo potere che viene ostentato. E invece riconosce la presenza di Dio nel profumo di un'amicizia semplice e però vera. Ecco, ho pensato a questo, al fatto che Gesù viene nell'umiltà, nella semplicità, in tutte quelle cose piccole, sono immagini piccole, la festa dei piccoli, e sceglie l'amicizia come luogo, dell'incontro con Dio. E forse questo ci deve insegnare molto sullo stile che Dio ha di venire a noi, perché Dio, Gesù è venuto così, ma viene anche a noi tutti i giorni così, in questa semplicità e nei gesti piccoli e umili e nelle amicizie vere.
ritorniamo dopo questa pausa musicale a riflettere su questo brano del Vangelo. Gesù che entra a Gerusalemme, la città sacra, santa, capitale della Palestina, del popolo ebraico di allora, ma di tutti i secoli, perché tutti gli ebrei fanno comunque sempre, anche oggi, riferimento a Gerusalemme. Gesù entra a cavallo di un asino, di un puledro d'asino. Ma proviamo ad esaminare un altro quadro, come avevamo preannunciato, di questo brano del Vangelo, quando i discepoli si recano da questi proprietari anonimi sconosciuti dell'asino che doveva essere prestato a Gesù. I discepoli eseguono le indicazioni del maestro e trovarono un puledro legato e lo slegarono. La reazione dei presenti: perché slegate questo puledro? Ed essero risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare. Questo è l'atteggiamento che traspare, che emerge da questi personaggi sconosciuti di cui non si sa niente. Quanto avvento c'è in quel "e li lasciarono fare", perché non dobbiamo mai dimenticare che questo episodio è collocato dentro un tempo liturgico che si chiama avvento. Che senso ha? Qualcosa è già stato detto. Si tratta di alcuni personaggi anonimi che lasciano fare ai discepoli quanto Gesù aveva detto loro di fare. Hanno solo il tempo di una domanda, e questo lasciar fare, senza pretendere spiegazioni, di fatto non si accontentano che Gesù aveva detto loro questo, non approfondiscono, cioè concedono in prestito al Signore, sulla parola dei discepoli, concedono in prestito questo asino e li lasciarono fare, senza pretendere alcuna spiegazione. Questi personaggi sono figure marginali, cioè sono poco appariscenti, ma che stranamente il Vangelo ricorderà per sempre. Persino padroni di un asino che diventerà il più famoso ancora di loro. Chi sono? Cosa pensano? Che idea avevano di Gesù? Anche a loro, così anonimi, viene riconosciuto un ruolo e un compito evangelico. Non sapremo mai dei loro volti, della qualità morale della loro vita, se praticavano o no la religione. Il Vangelo li concentra tutti in quel "e li lasciarono fare". Questo ci affascina, "e li lasciarono fare". Ecco, allora ci chiediamo quanto noi lasciamo fare al Signore in questo periodo di avvento, perché dobbiamo interpretare questa pagina del Vangelo dentro un contesto liturgico ben preciso, come dicevo prima. Quanto noi lasciamo fare al Signore, lo accogliamo nella nostra vita, quanto noi prestiamo, quanto noi abbiamo fiducia nella Sua parola, quanto diamo in prestito a Gesù in questo periodo d'avvento perché possa realizzare il suo progetto. Ecco, questa è una domanda che scaturisce dal testo di oggi e precisamente dall'atteggiamento di questi personaggi anonimi che però lasciano fare. Sulla parola di Gesù si ritirano, non chiedono altro, lo lasciano fare.
Io mi ero fermata sulla frase che dice Gesù quando dice "andate in un villaggio di fronte a voi e subito troverete un puledro legato sul quale nessuno è ancora salito". Mi ero chiesta perché ci fosse questo particolare, no? Del puledro legato su cui nessuno è ancora salito. E poi mi sono data questa risposta, che è una risposta molto mia, molto personale, che può anche non essere vera, però mi fa bene pensarlo. Ho pensato che nessuno poteva essere ancora salito su quel puledro, beh, innanzitutto perché era un puledro, per cui magari era difficile che qualcuno già l'avesse cavalcato, e questa è la cosa molto concreta. Però anche ho pensato che nessuno poteva salire su quel puledro come ci sarebbe salito Gesù, come di fatto ci è salito Gesù. cioè con quello spirito, con quell'amore, con quella libertà, con quella umiltà che sicuramente lui aveva dentro. Quindi è rimasto il puledro proprio di Gesù, quello che lui per primo ha potuto salire, l'ha salito e l'ha cavalcato in un certo modo, cioè salito sopra di lui in un certo modo, come lui di fatto era, no? Quindi con tutte le caratteristiche che vi dicevo prima. Poi l'altra cosa che mi veniva in mente è che comunque la gente sempre ha avuto bisogno di sentire che nella vita c'è un liberatore, c'è qualcuno che ci libera dal male, qualcuno che mi viene in mente che anche nella prima lettura è così, i Moabiti che appunto stavano vivendo un periodo, un momento di oppressione, in fondo chiedono aiuto al re di Giuda, si affidano al re di Giuda. Mi viene anche in mente che in un commento ho letto che mandate l'agnello significa proprio noi andiamo verso questo signore, verso il re di Giuda, in sottomissione, in umiltà. Andiamo a lui perché lui ci possa salvare, perché lui ci possa tirar fuori da questo periodo di oppressione. E mettendolo un po' a paragone con Gesù, noi facciamo un po' lo stesso, no? Dovremmo fare lo stesso, quindi sentirci piccoli, umili e andare verso Gesù, che però è l'agnello per eccellenza, guarda caso. Non siamo più noi gli agnelli per eccellenza, ma è lui che ha saputo dare totalmente la sua vita, è lui che veramente si è fatto agnello e si è lasciato sgozzare come un agnello. Quindi si invertono un po' le parti, no? Qua nella lettura di Isaia è il popolo che si presenta al re di Giuda come agnello, quindi con umiltà. Ma poi però nella storia della salvezza, l'agnello vero è diventato Gesù, che veramente si è immolato fino alla fine, è stato lui. E quindi è un insegnamento anche questo, perché poi sull'esempio di Gesù, così noi dovremmo e potremmo vivere. E in questo ci viene in aiuto la prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi, quando Paolo, contento di aver trovato, ha mandato Timoteo dai Tessalonicesi per esortarli, per vedere come vivevano, eccetera, e Timoteo torna raccontando che loro veramente hanno fatto un cammino nel Signore. E allora Paolo scrive loro dicendo: il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, e poi per rendere saldi i vostri cuori e irreprensibili nella santità davanti a Dio, alla venuta del Signore nostro Gesù con tutti i suoi santi. E poi dice: per il resto, fratelli, vi preghiamo e vi supplichiamo nel Signore affinché, come avete imparato da noi, il modo di comportarvi di piacere a Dio, possiate progredire ancora di più. Quindi, questo agnello che in questa lettura del Vangelo di oggi non ha ancora vissuto la passione e la morte, non è, però è in viaggio verso Gerusalemme e appunto vive, come dicevo all'inizio, questo momento di gloria in cui tutti lo riconoscono come qualcuno di grande, qualcuno che è venuto a portare la pace, a portare la gioia, a portare la salvezza. Questo agnello è la nostra salvezza, è il nostro riferimento, è lui che ci aiuta a comportarci appunto come lui vuole, che ci aiuta a rendere saldi i nostri cuori, a diventare santi, che ci aiuta a non dimenticare che è lui la ragione della nostra vita, è lui la nostra salvezza. E Paolo appunto esorta i Tessalonicesi a progredire ancora di più. E noi allora forse in questo tempo di avvento dobbiamo pregare questo Signore Gesù perché ci aiuti a camminare ancora di più, ancora meglio, ancora più speditamente verso di lui. La nostra vita è un cammino verso un incontro definitivo. E questo cammino lo dobbiamo fare con il suo aiuto, con l'aiuto del Signore Gesù, il meglio possibile, progredendo sempre di più. Che questo avvento davvero sia per noi un tempo in cui progrediamo nella conoscenza di Gesù, in cui diventiamo capaci di farci agnelli nell'agnello e quindi capaci di dare tutto noi stessi, come ha fatto lui, in lui, attraverso di lui, per lui, insieme a lui.
C'è un canto liturgico scritto da San Tommaso che dice: Hai nascosto in croce la divinità, qui nell'Eucaristia tu mi nascondi pur l'umanità. Ecco, abbiamo capito come viene Gesù. Viene nel nascondimento e nell'umiltà e nella semplicità. Allora adesso la domanda che mi viene è: come accogliere un Dio che viene così? Come possiamo accoglierlo? E allora la prima cosa che mi viene da dire è che possiamo trovare la risposta nelle letture di oggi. Ci indicano la strada per per accogliere e riconoscere questo Signore che viene così, in modo molto discreto, non viene nel rumore, ma viene nella piccolezza, e la piccolezza a volte è talmente piccola che non si nota. E nel Natale, come nell'oggi di tutti i giorni, le letture di oggi ci indicano la strada e ci dicono proprio come. E la seconda lettura che ce lo dice San Paolo dice proprio rimanendo saldi e irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro alla venuta del Signore nostro con tutti i suoi santi. Quindi se il modo di venire del Signore non è sorprendente, allora dobbiamo proprio essere attenti a questa piccolezza rimanendo saldi in questa fede semplice e di tutti i giorni, nella fede nuda, direi così, semplice. Ecco, questa è la prima cosa che mi viene da dire, perché se Dio viene nella discrezione dobbiamo proprio adattarci a questo metodo particolare e dobbiamo togliere i riflettori dalla nostra vita e anche dalla vita che ci circonda, cercando proprio di guardare le piccole cose, queste emozioni dello Spirito che parlano al nostro cuore in ogni momento. Se il Signore, a volte me lo dico e mi dico, ma se il Signore ama tutti e ha parlato ai santi, quelli che noi chiamiamo i grandi santi, parla a ciascuno di noi, sempre, ogni giorno, ma che tipo di voce è? È una voce come quella del Vangelo, sommessa, discreta, piccola, e il Signore si presenta in questa semplicità e umiltà e quotidianità, per esempio, non solo nel segreto del nostro cuore con una voce molto delicata, ma anche nei segni sacramentali, in cui il Signore ha promesso di essere presente sempre allo spezzare del pane. Anche lì a volte la viviamo con grande eredità, i sacramenti li viviamo, la comunione, con grande eredità, però il Signore ci dice che è lì, nello spezzare del pane, o quando due o tre sono uniti nel mio nome, è lì che lo troviamo, è lì che il Signore viene, ce lo dice Lui stesso. E poi appunto nell'amore, no? Chiunque ama è generato da Dio, nella carità e nell'amore. Ecco, penso che queste siano cose che abbiamo bisogno di ricordarci. Nel leggere questo Vangelo mi sono anche detta, ma se il Signore viene così, mi sono chiesta, molto forse ingenuamente, e io come arrivo, come entro nelle situazioni, con che passo entro? Mi sono detta, entro a gamba tesa, oppure entro in modo umile, entro nella vita delle persone, nelle situazioni, con delicatezza. E poi entrare da piccoli vuol dire anche dare attenzione ai piccoli. E mi sono chiesta, ma chi sono i piccoli? I piccoli che sono accanto a me, devo andarli a cercare lontano? Sì, forse anche, però a volte i piccoli sono proprio quelle persone che non vorremmo riconoscere come piccole, che magari per cui ci dà fastidio la loro grandezza, quella apparente grandezza che ci infastidisce, magari l'orgoglio, un certo modo di arrivare, un certo modo di comportarsi che si fa notare, anche quella è una forma di piccolezza. E poi mi viene in mente, leggendo questo Vangelo, la grande piccola Teresa di Lisieux. Io sono particolarmente legata a questa figura, ha segnato la mia adolescenza e la mia, quella che chiamo, seconda conversione. È stato un momento molto importante della mia vita, e dove ho approfondito proprio questo aspetto della piccolezza che non finisco mai di comprendere e soprattutto di vivere. È la piccola via che ci traccia Teresa di Lisieux in modo veramente, in modo unico, con un linguaggio semplice ma che arriva al cuore. E lei a un certo punto trova un'immagine, che è quella dell'ascensore, che per lei era una grande novità. Dice, le scale sono troppo difficili, c'è l'ascensore. Quando appunto per la prima volta ho letto queste parole mi hanno colpito molto, perché ho capito davvero che la piccolezza era la strada per arrivare a Dio. E sostanzialmente è proprio questo abbandono a Dio, che non è semplice, è facile ed è difficile allo stesso momento, perché richiede una cosa che a noi esseri umani, troppo grandi, risulta complicato, ed è l'abbandono a Dio, che è una scelta radicale, che è anche quotidiana, e dove si sceglie non il fare ma l'essere. Questo abbandono a Dio, delle sicurezze, questo lasciar fare. Ecco, i personaggi di questo Vangelo che mi colpiscono sono proprio quelli che lo lasciano fare, di cui non è detto il nome, e lo lasciano fare, si fidano di Lui. È così che noi dovremmo fare con il Signore, lasciarlo entrare nella nostra vita, lasciarlo fare, abbandonarci a Lui, perché Lui possa agire nella nostra vita e possa trasformare la nostra vita in una vita santa e piena d'amore.
Dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. Per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà, una via aprirà. Strada nel deserto, fiumi d'acqua viva io vedrò. Se tutto passerà, la sua parola resterà. Una cosa nuova lui farà. Aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé.
Vorremmo terminare questo momento di riflessione con questa frase di Zaccaria che prima già citava Padre Gianni, che dice: esulta grandemente figlia di Sion, giubila figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re. Ecco, io vorrei che queste parole fossero rivolte a ciascuno di noi, che imparassimo ad esultare, a gioire, certi che viene il nostro Re, che viene continuamente, che viene ogni giorno, che in questo tempo di avvento ricordiamo ancora di più, ancora meglio, ancora in maniera più profonda, la sua venuta. Viene il nostro Re, esultiamo grandemente perché il nostro Re è qui. Il nostro Re, che è un Re appunto che abbiamo detto di amore, di umiltà, eccetera, è qui per portarci pace, per portarci gioia, per donarci il senso della vita. Con questo pensiero vi auguriamo una buona domenica di avvento nel Signore. Ciao da Irene,
Angela
e Padre Gianni.